Ben trovati alla puntata numero 18 di Sonica su www.radiofonica.com, la web radio dell'Ateneo Perugino che ci ospita il sabato pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Quest'oggi però in particolare siamo fuori, siamo in un'esterna perché fa talmente caldo che abbiamo deciso di andare a farci un bagno, quindi trasmettiamo direttamente dall'Aquafan. Io sono Patrizia
e io sono Michele, in diretta dal scivolo Catun, quello che ti batte tutto lo stomaco e la pancia dopo che hai mangiato, e ora mi tuffo e lascio la parola a Patrizia. Ma che
sì,
caldo fa?
Fa caldissimo, siamo in costume, ci stiamo abbrustolendo al sole perché non siamo ancora, la pelle nostra non è ancora abituata a queste temperature, per cui usciremo da questa trasmissione, visto che non possiamo muoverci da questa postazione sotto il sole, completamente ustionati. Ma abbiamo degli impegni ormai presi con questa radio, dobbiamo portare avanti i nostri impegni, anche se ormai
siamo agli sgocci.
Siamo alla frutta, talmente alla frutta che oggi abbiamo deciso di fare una puntata sulla un'etichetta indie italiana, prendendo spunto da un'intervista che è stata pubblicata su un famosissimo settimanale di musica rock.
Sì, appuntate, una bellissima intervista a Valerio Soave, quindi il padre fondatore della Mezcal, che è indie.
L'abbiamo detto insieme.
E quindi l'oggetto della trasmissione.
Sì,
di
il settimanale in questione è Il Mucchio, cioè questa intervista effettuata da Max Stefani.
Stefani, sì, scusami, ma ci sono già i primi ascoltatori che spingono.
Scalpitano.
E quindi forse ricordiamo i contatti, come potete interagire.
Come fanno infatti a spingere queste
cose? Beh, certo.
Dove sono?
Spingitori di programmi radiofonici in web radio universitarie. Ormai siamo, hai detto, alla 18ª puntata. Questo praticamente fa in modo che già gente ci conosca. Però per tutti gli ascoltatori che volete appunto invitare, noi abbiamo una pagina Facebook, basta cercare Sonica, al simbolo viola, il missile che...
Oppure il signor Facebook ha creato questa nuova funzionalità per cui tu puoi avere proprio un indirizzo preciso della pagina, e il nostro è www.facebook.com/sonica. Leggi un po'. Sonica.radiofonica.
Questo è bellissimo.
Non lo sapevo.
Nuove funzioni nell'ambito.
Sì, ha creato questa e ne ha tolte mille altre. Quindi,
polemica.
Per esempio, ho creato l'evento della pagina di Facebook e non mi ha automaticamente invitato tutti. Ho dovuto cliccare uno per
perché è troppi eventi che nessuno legge. Quindi.
Non è per quello che Facebook vuole che tu paghi la pubblicità. E questa è la novità.
No, wow.
È vero. Sì, si vuole questo perché vabbè, basta. Chiusa parentesi polemica Facebook.
Ma abbiamo tutti visto il film in cui Mark Zuckerberg.
Io non l'ho visto.
Mark Zuckerberg diceva appunto che era l'idea del secolo e che non voleva rovinarla con la pubblicità. Però
sì, ma a quanto pare sta cambiando idea, non lo so.
Ci siamo infognati in questa.
Ma basta, perché dobbiamo divagare? Fa caldo, andiamo avanti.
Sì, sì.
Oltre a Facebook, che cosa ci abbiamo noi? Abbiamo anche la famosa email, ma che conoscete tutti.
E che ci scrivete, guardate ragazzi, grazie veramente. Anche abbiamo oggi, ho stampato qualche mail che ci è arrivata di ringraziamento, poi la leggeremo. Grazie dell'affetto e del calore che ci dimostrate tutte le settimane qui a Sonica su radiofonica.com.
Ok. E vabbè, quindi ci sono anche tante persone che ci scrivono per farci ascoltare i loro pezzi, quindi siamo oberati di lavoro.
Che noi non ascoltiamo perché io sono un fascista.
Parla per te.
Io sono un fascista e decido io. No, sto scherzando, ascoltato, infatti è successo una sola volta che ho trasmesso qualcosa, ma io, si sa, ho problemi.
No, ok, quindi la nostra email è sonica.radiofonica@gmail.com, oppure potete aggiungerci allo Skype, perché abbiamo anche un account Skype, cercate Sonica Radiofonica, e poi ovviamente abbiamo il sito ufficiale che si trova sulla community di radiofonica.com, si trova l'indirizzo www.radiofonica.com/sonica.
E però abbiamo anche il gruppo dove poter chattare tutti insieme, basta che voi digitate, cercate su Facebook la parola Sonica On su, e poi www.radiofonica.com vi appare questo gruppo. Noi abbiamo aggiunto un po' di persone nell'arco di questa settimana, anzi due settimane, perché sabato scorso non c'eravamo, e quindi possiamo chattare tutti allegramente proprio in questo gruppo.
Sì,
ora
quindi,
vi saluto. Ciao! Vediamo.
Allora, iniziamo subito a parlare di questa etichetta. Allora, innanzitutto non si tratta proprio di un'etichetta, nel senso che nasce nel 1993, e però non pubblica dei dischi, la Mescal. Nasce da un'idea, pensate un po', di Luciano Ligabue. Chi l'avrebbe mai detto, insieme a questo Valerio Soave, il quale gli faceva da manager e produttore a Ligabue. Infatti ha prodotto A che ora la fine del mondo e Buon compleanno Elvis, quest'ultimo uno dei dischi più famosi e venduti di Ligabue.
Sì, apro una piccolissima parentesi. È una storia interessantissima che appunto abbiamo letto, che non conoscevamo, che abbiamo letto sulle pagine del Mucchio, che in questi tre mesi, no? Tre numeri, l'ha pubblicata a puntate, quindi è bellissima. Ora vai, ascoltiamo Patti, che lei è molto più informata di me.
Informata. E quindi ad un certo punto loro hanno deciso di creare questa etichetta, anche se non era un'etichetta, piuttosto era un'agenzia di management e di booking, credo, e anche di produzione esecutiva. Quindi si occupava di creare dei contratti, cioè scovava dei gruppi, prendeva dei gruppi, creava dei contratti da proporre alle major, per cui poi i gruppi comunque erano sotto etichetta major.
Sì, i soldi li cacciavano le major.
Però loro preparavano tutto il resto,
sì,
no?
Le major mettevano
il contratto,
solo
la proposta di contratto, la promozione.
Faceva tutto questa.
La major poi distribuiva il disco,
stampava le copie, ci metteva il nome, però tutto il lavoro lo faceva la Mescal.
Esatto. Allora vi facciamo ascoltare uno dei primi gruppi che venne, diciamo, preso sotto l'ala protettiva di questa Mescal, un gruppo famosissimo. Vi faccio ascoltare subito la canzone. Il gruppo si chiamano Modena City Ramblers e la canzone in questione è tratta dal loro secondo disco, Riportando tutto a casa, ed è una canzone particolare perché vede la partecipazione di un cantante internazionale famosissimo, Bob Geldof. La canzone si chiama Il bicchiere dell'addio.
E stanotte ritorna via. È il momento dei baci, dei saluti, abbracci e gli auguri di buona fortuna. E niente lacrime, prego, che c'è altro da fare. E stasera non piange nessuno. Io mi ungo la gola e preparo il bicchiere in onore del vecchio Bob. E c'è una festa, ragazzi, e qui si fa giù pesi, è la festa più grande che ci sia. E c'è chi beve, chi zomba, c'è chi canta, chi si tronca, c'è chi allegro e chi si butta via. E le ragazze in gran tiro, ubriache come matte, con i guanti e con il vestito rosso. Le zitelle, le spose, le chiappone, le sciantose fanno a gara a ballare con il mostro. C'è un amico che parte e questa è l'occasione. Prenderemo la zucca ma cantando una canzone. I came on an Italian in the middle of the night. I was scotches drinking free booze on the plane. I was drunk in immigration when they tried to search my bags for the drugs already swallowed on the way. I was drunk again in Florence, Reggio Emilia. I was pissed, I was blue, they're plastered legless when in Rome. And I can't remember Italy, the Ramblers are the girls, and I can't remember how I'm getting home. But my nose has gotten redder, so I must have seen the sun. And my dick is fucking sore, so I must have had some fun. And fare thee well, fare thee well, fare thee well, boys, cause I'm going away. Fare thee well to the Ramblers who've been drinking with me, and the girlies who've been looking after me. Oh, quadrura, l'ermella, la mano e l'antonietta. E c'è chi punta la Claudia e chi tocca la sima, più fortuna, la mille e la cosetta. Mister Gheldo estese sta cantando dietro al bar, si esibisce con in mano un calatrappi. C'è un amico che parte e questa è l'occasione, vogliamo salutarlo cantando una canzone.
E questi erano i Modena City Ramblers. Non mi ricordo.
Che okay, non sa niente.
No, non mi ricordo il titolo del pezzo, però lo conosco.
Si chiama Il bicchiere. Anzi, come ci hanno insegnato al corso per diventare perfetti speaker.
Che tutti fanno il corso.
Inutile, completamente inutile. E,
però è obbligatorio per accedere ai microfoni di radiofonica.com.
Sì, obbligatorio. Devi per forza dire bicchiere, non bicchiere, perché cambia tutto nella vita. In Modena City Ramblers abbiamo scelto questa canzone, Il bicchiere dell'addio, perché dunque questa canzone è tratta dal disco Riportando tutto a casa. Questo disco era stato pubblicato nel marzo del 1994. Dall'Esagono, che era uno studio discografico tra Reggio e Modena.
Famosissimo.
Sì, è stato uno degli studi più importanti di questi, anche di questa etichetta, proprio la Mescal, che faceva spesso registrare i dischi proprio in questo studio di registrazione. Ed era stato distribuito questo disco da Helter Skelter, una etichetta romana. Però aveva avuto talmente poche vendite, Soave lo propose alla UEA, che era la casa discografica a cui spesso si appoggiava nei primi tempi, la quale si rifiutò di pubblicarlo perché secondo lei erano invendibili. Allora Soave iniziò a collaborare con la Polygram, si rivolse alla Polygram, che aveva fondato una piccola sottoetichetta, come dire, che si chiamava Blackout. E quindi lo fece ripubblicare nel novembre 1994, giustificando la ripubblicazione col fatto che era stata inserita questa nuova canzone, Il bicchiere dell'addio, registrata insieme a Bob Geldof, del quale fra l'altro i Modena City Ramblers avevano fatto già una cover nell'album che si chiamava A Mincevo un Cazzo, che significava I don't mind at all. La canzone di Bob Geldof si chiamava così, Non me ne frega niente, e loro avevano tradotto in modenese A Mincevo un Cazzo.
E poi la ripubblicazione andò molto bene in termini di vendita.
Sì, andò molto bene, addirittura, se non sbaglio, adesso dopo ve lo diciamo perché abbiamo l'articolo, comunque quasi 100.000 copie hanno venduto.
120.000, mi sa, per la precisione, che all'epoca, cioè adesso...
Adesso sarebbe una roba impensabile, vero?
Sì, sono i numeri che fa l'Amoroso. Guarda, 120.000 copie. Attualmente mi sa che è quadruplo disco di platino, perché il disco d'oro è sceso a 30.000 copie, perché prima mi ricordo era sulle 50.000. Quindi sarebbe un successone, quattro dischi di platino. Comunque sono cambiati i tempi, e infatti manca un po', si sente un po' la mancanza di strutture di case etichette, sì, come la Mescal, che investiva e rischiava.
Diciamo che
tasca.
La differenza con adesso è che i gruppi venivano già pubblicati magari dalle major, però non ricevevano la dovuta valorizzazione, quindi la dovuta promozione, distribuzione,
sì, la promozione,
i concerti,
tutto,
e quindi Soave e la Mescal si divennero importanti proprio per questo motivo. Vabbè, oltre ai Modena City Ramblers, fra i primi, diciamo, gruppi del quali coloravano il management e la produzione esecutiva, ho imparato questi termini,
sì,
che non avrei mai...
Il produttore esecutivo, un uomo da trovare.
C'erano anche un gruppo milanese che adesso è alla ribalta perché è andato a Sanremo con questa canzone.
Ci sono, guardate, dei retroscena assurdi in questo articolo del Mucchio che ci ha molto colpito, infatti è per questo che abbiamo fatto questa puntata.
E il gruppo in questione si chiamano La Cruz.
Ho confuso.
pensavi che erano i Subsonica?
Sì, no, sì, Subsonica. Comunque, scusami, infatti, ti interrompo perché qua mi scalpitano dalla chat. Devo salutare Peppe Marazzita, uno dei grandi cantautori che è lanciatissimo a Perugia ed è in contatto con Valerio Soave per la rinascita della Mescal. Ma più in là sveleremo. Per adesso sono solo anticipazioni. Poi devo salutare la famiglia Maraglino. La famiglia Maraglino, mamma, sorella, non so se Diego è ancora infognato col video poker, altrimenti saluto anche papà Diego e anche Stefania. Dobbiamo salutare Stefania che ci ascolta, mi sa, per la prima volta, o che io abbia memoria, mi sa che è la prima volta, e anche l'affezionatissima Patrizia che tutte le settimane ci ascolta. E grazie ragazzi del sostegno, se questa trasmissione va in onda è solo per voi.
Sì, noi non siamo usciti, io non sono uscita, Michele, sì. Preparare la trasmissione, però ora ci stiamo rifacendo perché siamo all'Acqua Fan.
Siamo all'Acqua Fan e tra un...
grazie alla produzione artistica e tecnica
e i potenti mezzi di radiofonica trasmettiamo direttamente da Riccione perché faceva caldissimo e hanno chiuso gli studi.
Cioè, giustamente, fra l'altro.
Siamo arrivati, abbiamo trovato un pullman che ci ha portato qui.
Una navetta, diciamo. Una navetta. Così. Comunque, io stavo parlando dei La Cruz, che sono un gruppo di originario di Milano, formato attorno, diciamo, al duo Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti. Si costituiscono nel 1993 a Milano e nel 1995 pubblicano il loro primo disco omonimo, La Cruz, che vince, pensate un po', tutti e due i premi più importanti della critica, cioè il premio Ciampi e la targa Tenco. Questo primo disco viene pubblicato con la Vox Pop, che era un'etichetta milanese indipendente fondata da Giovanardi, Manuel Agnelli e Carlo Albertoli, che era stata la portabandiera del miglior rock italiano. Aveva gli After Hours, Ritmo Tribale, Mau Mau, Casino Royale, Africa Unite, eccetera eccetera. Però poi la Vox Pop fu inglobata da Lemi, quindi perse il suo carattere di indipendente. E i La Cruz vennero appunto presi come dall'etichetta di Soave per il management, e io ora vi faccio ascoltare una canzone tratta dal disco Dietro la curva del cuore del 1999. Questi sono i La Cruz.
Con il mio cuore tra i tuoi capelli, l'amore ha scelto di fermarsi qui. Non so spiegarlo nel modo che vorrei, perché così non mi è successo mai. Ma questo amore non può sembrare strano e non promette quello che non ha. Non ha ispirato film, non chiederlo a Licky, ma io lo so che durerà.
Fino alla fine del mondo, a me non, quando un giorno giorno in più.
Un giorno in più insieme a te, Ila Cruz, dal disco del 1999 Dietro la curva del cuore, pubblicato con la Warner ma poi gestito dalla Mescal. In mezzo, oltre a, tra questo e il primo disco, c'era stato anche un altro Dentro me, pubblicato invece con la Mescal. Quindi anche Ila Cruz facevano parte del carnet artisti di questa agenzia di management, perché dal 93 al 97 si tratta solo di agenzia di management, cioè scovava gli artisti e gli dava tutela e gli garantiva una valorizzazione a livello del mercato, insomma anche con attraverso i live. Tra gli altri artisti che aveva sotto la propria ala, diciamo così, c'era anche un cantante torinese che aveva a che fare, che era stato prodotto da Max Casacci, che era il chitarrista di Subsonica, nonché produttore di Subsonica, mente anche di Subsonica, dicono così, e lui si chiamava Mao. Inizialmente si chiamava Mao e la Rivoluzione, e appunto fu scoperto dalla Mescal attraverso Max Casacci e fu pubblicato il primo disco nel 96, Sale, per la Virgin. Dopo questo disco, considerato coinvolgente pop rock, venne pubblicato il secondo, che si chiama Casa, pubblicato nell'ottobre del 1997. Questo disco in particolare conteneva delle tracce molto famose, fra cui una canzone che si chiamava Romantico, che venne addirittura proposta nelle nuove proposte del Sanremo di quell'anno, cioè di quell'anno del 98. Ovviamente non ebbe successo. E c'era anche Chinese Takeaway e c'era anche una canzone molto bella che adesso vi facciamo ascoltare. Ma prima di farvela ascoltare vi dico anche che Mao ha collaborato anche con Max Gazzè nel suo secondo disco, nella canzone Colloquium Vitae, e poi è diventato anche un personaggio televisivo, perché a un certo punto collaborava con Andrea Pezzi su MTV in un programma che si chiamava Kitchen e un altro che si chiamava Tokusho. E addirittura è anche un personaggio radiofonico, perché conduce dei programmi sulla radio di Torino del circuito popolare network. Si chiama Radio Flash, quindi è anche un nostro collega.
Ed è stato anche a Perugia di recente.
Ho deciso di parlarvi di lui perché c'è una canzone secondo me molto bella che si chiama Satelliti. Questo è Mao. We'll be right back. Era Mao con Satelliti, una canzone del suo disco Casa del 1997, bellissima canzone che ricordiamo tutti. Secondo me la cosa particolare di questi anni era che molte canzoni comunque le ascoltavi anche se non ti mettevi a cercarle tu, cioè passavano i video, c'erano parecchi video su Video Music, poi vabbè anche quando i primissimi anni di MTV venivano passati questi video. Quindi questa canzone io me la ricordo bene perché era considerata quasi una hit del genere underground, come dire, no?
Sì, sicuramente io, però nel 97...
Tu nel 97 non esistevi.
Sì, esistevo, ma ascoltavo gli 883.
Vabbè, lui si chiamava Mauro Gurlino, il vero nome era questo. Mauro della rivoluzione.
Mauro Gurlino.
Sì, poi c'erano anche altri artisti che facevano parte della mescal, tipo i Mau Mau, mi sono venuti in mente adesso.
Io pensavo che erano la stessa cosa.
No.
Facessero parte, cioè era la stessa. Invece Mau è un altro.
Che sveli così la tua...
Con nonchalance proprio la tua ignoranza. Ma perché io so di non sapere questo...
E questo è già un passo in avanti.
No, è l'unico passo che mi mantiene in vita.
Poi c'erano i fratelli di Soledad.
Quelli me li ricordo, mi ricordo un po' di cose e ricordo soprattutto i dischi che ho spedito alla Mescal. So perfettamente l'indirizzo dell'epoca. Piazza Monferrato 4 Asti, Michele Maraglino.
Asti, o Nizza Monferrato.
Nizza Monferrato, scusami, hai ragione.
Sì.
E tra parentesi, Asti però, mi sa.
Credo di sì. Non svegliamo la nostra ignoranza.
Ce ne sono, ne ho spediti tantissimi. Mm-hmm. Sì.
Bene.
Dopo questa parentesi di confessione.
E quindi vi abbiamo fatto ascoltare tre artisti che non erano sotto contratto, diciamo, dell'etichetta Mescal, ma erano semplicemente gestiti come management, booking e produzione. Ma ad un certo punto si pone un problema di fronte a Valerio Soave, ce lo spiega nella seconda parte di questa intervista. Infatti nel frattempo Ligabue se n'era andato, quindi gli aveva lasciato la metà della parte della Mescal, e se n'era andato perché era stato accusato di voler sfruttare i giovani artisti emergenti per arricchirsi e per accrescere la sua fama, addirittura, cioè, vabbè, un'accusa un po' assurda,
sì.
Però e quindi lasciò tutto a Valerio Soave, il quale nel 1997 si trovò a dover gestire quattro progetti.
Questo è veramente una storia bellissima.
Quattro progetti da niente, insomma.
Sentite i nomi di questi quattro progetti che
gli After Hours, che avevano già registrato Hai paura del buio, ma dovevano sbloccare questo disco dallo studio di produzione, e ci volevano 69 milioni e quindi si rivolsero a lui. E poi c'erano i Subsonica, che stavano registrando a Torino con Max Casacci il loro primo disco. I Massimo Volume, che già erano sotto l'ala protettiva della Mescal, però dovevano pubblicare il terzo disco e non sapevano dove andare. E poi c'era anche Cristina Donà, questa sconosciuta, che però era stata prodotta da Manuel Agnelli e prometteva bene. Allora che fece Valerio Soave? E cercò di andare a bussare alle porte di tutte le major discografiche, e tutte quante gli dissero picche, cioè gli dissero no, guarda, non ci interessa. In particolare, cioè questa cosa mi ha fatto morire, lui andò dalla Polygram, con cui aveva collaborato, con i Modena City Rounders, che avevano venduto 170.000 copie, ecco, sì, come dicevi tu, e gli disse appunto se voleva pubblicare questi dischi, e la Polygram rispose che gli After Hours non li voleva perché c'erano già il ritmo tribale. I Subsonica non andavano bene perché avevano già sotto contratto i Casino Royale, e quindi
non potevano,
la Donà idem, perché lui aveva già Carmen Consoli. Il Massimo Volume nemmeno se ne parlava, perché nemmeno
cantavano.
Quindi, cioè, e quindi si ritrovò di fronte a questa decisione, perché il manager della Polygram gli rispose: se vuoi te li fai da solo a tuo rischio e pericolo, perché non ti do anticipi di nessun tipo, io te li distribuisco e basta. Quindi iniziò la novità per la Mescal,
la mutazione,
diventò etichetta
a tutti gli
effetti. I dischi venivano poi distribuiti dalla Polygram, però venivano pubblicati dalla Mescal. Primo disco pubblicato dalla Mescal è un disco bellissimo, il primo disco di Cristina Donà, che si chiama La Tregua.
Sì.
Sì, non sei d'accordo, non è bello? Polemica.
Molto bello. No, 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 è molto, mi piace molto la Donà dei primi tempi, quindi sono d'accordo
questo,
con te.
Siamo al primo proprio disco. Primissimo
disco.
Prodotto da Manuel Agnelli, che lei aveva conosciuto durante un'occupazione studentesca. E avevamo studiato insieme, se non sbaglio, qualcosa di artistico, ora non lo so. Però da questo disco ci ascoltiamo una canzone bellissima che si chiama Stelle Buone, Cristina Donà. Era Stelle Buone di Cristina Donà dalla Tregua, disco del 1997 che inizia la pubblicazione come etichetta indipendente della Mescal. E, bella canzone, bel disco, Cristina Donà ora non è più con la Mescal come praticamente tutti gli artisti che vi elencheremo.
C'è tanta gente che poi non è più in Mescal, anche perché la Mescal poi ha interrotto, diciamo.
Adesso ha ricominciato.
Sì, sarà interessante vedere come una realtà come la Mescal inserita in un contesto storico che poteva essere quello appunto in cui si trovava, ovvero gli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, in cui c'era tutto un sistema musicale diverso da quello che è adesso. Sì, sarà molto interessante vedere se la Mescal riuscirà a fare ancora la Mescal di fronte a una realtà totalmente diversa, dove per emergere un ruolo fondamentale lo gioca Internet e non c'è più quella cultura della casa discografica che investe su qualcuno che non abbia, diciamo, passaggi televisivi o... Anche perché non si vendono più i dischi, quindi le entrate delle case discografiche non so da dove
non sono più
quelle di una volta.
Potrebbe anche essere, chissà, una cosa positiva, che tutto dipenderà dai live.
Tutto dipenderà dai live, e c'è chi ipotizza, e io... sono un po' d'accordo, il futuro in questa maniera, ovvero chi farà musica lo farà spinto da pura passione e non lo farà perché ci vorrà campare o perché si potrà campare di musica, ma sarà tutto gratis, come un pezzo del cantautore che citavamo prima, Peppe Marazzita, faccio ancora pubblicità ad uno degli artisti.
Salutiamolo di nuovo,
anche perché oggi siamo tantissimi al mare, quindi non siamo noi che salutiamo Peppe. E quindi si immagina un futuro in cui la musica sarà gratuita.
Sì, magari sarà positivo.
E quindi il live
magari vi porterà anche a un livello più autentico la musica, perché voglio dire, voglio vedere questi qua dei talent show a fare i live.
Ecco, infatti bisognerebbe... No, li fanno i live, cioè,
sono bravi?
C'è gente anche, sono bravi, ci sono dei turnisti che suonano, loro cantano, sono bravi.
Sono bravi. Sì, quindi vabbè, però comunque vedremo come si svilupperà la situazione.
Io voglio chiedere a chi ci sta ascoltando, può scriverlo sulla bacheca di Sonica, qual è l'ultimo concerto a cui è stato?
Io lo dico, è a Tor Giradei e sono l'unica che è uscita dal pavone non soddisfatta del concerto.
Aia! Ettore Giuladei, una performance assurda qui a Perugia, anch'io mi sa che è quello l'ultimo concerto che ho visto.
Ieri...
È fantastico, fantastico.
Ieri non hai visto concerti?
Ieri non ho visto concerti, no.
Strano, perché un giorno sì e l'altro pure Michele guarda concerti in un famoso locale di Perugia.
Ma perché sono immerso in una cittadina che respira musica.
Ma il prossimo lo farà lui invece. Il prossimo sarà proprio il suo, Michele salirà sul palco degli incantevoli.
Qual è l'ultimo concerto che hai visto?
Il mio. Lo suonavo, fra l'altro.
L'ho fatto io. Va bene, ma non siamo qui per parlare di me.
Andiamo
anche
avanti.
Se implicitamente così.
No, andiamo avanti con un'altra storia. La storia dei Massimo Volume. Massimo Volume, anche loro band nata fine anni 80 a Bologna, dal nucleo di Emilio Clementi e Vittoria Burattini. E si sciolgono poi nel 2002 per poi ricostituirsi, come sapete, da poco. Infatti è uscito il loro disco Le nostre ore contate proprio qualche mese fa, l'anno scorso, fine 2010. Bellissimo disco, fra l'altro. Loro pubblicano il primo disco nel 1993, autoproducono il loro primo album Stanze, che poi viene pubblicato dall'Underground Records di Bologna. Poi nel 95 pubblicano Lungo i Bordi, secondo disco, che è pubblicato niente proprio di meno che dalla UEA, la quale però, dopo le scarse vendite di questo disco, decide di restituire il contratto a Soave, Valerio Soave della Mescal, che cercò di piazzarlo in tutti i modi, ma non ci riuscì, come vi abbiamo raccontato. Quindi praticamente lo ripubblica lui, distribuito però dalla Polygram. Poi abbiamo il disco del 97 Da Qui, che è il primo disco pubblicato con etichetta Mescal dei Massimo Volume. Noi però vi facciamo ascoltare una canzone tratta dall'album seguente, che si chiamava Club Privé, del 1999. E l'ho scelta perché era una canzone che io ricordo come reminiscenza, anche se fondamentalmente Massimo Volume di quell'epoca non li conoscevo veramente, non ho mai ascoltato dei dischi loro. Sinceramente, vergognandomi anche un po', dico che l'ho conosciuti con l'ultimo disco. Vergogno un po', cioè li conoscevo di nome ma non li avevo mai ascoltati.
No, sono schizzi dello scivolo, non è...
Va, stai zitto perché per te è uguale. Non è vero, vabbè.
Non lo so.
Vabbè, la canzone... L'ho sentita, mi ricordavo di averla comunque conosciuta, forse perché c'era un video, perché poi la Mescal faceva parecchi video, li promuoveva così gli artisti. La canzone si chiama Privé.
Thank you.
sonorità veramente interessanti, marchio di fabbrica indiscusso, quello di massimo volume. E veramente vi consiglierei di alzare il volume su questa coda di questo pezzo, ma ci stiamo parlando sopra, quindi non potete, ma andatevelo ad ascoltare a volume
disco Club Privé del 1999, e conteneva questa canzone. Era un disco prodotto artisticamente sempre da lui, l'eminenza grigia del rock italiano, ovvero sia Manuel Agnelli.
L'eminenza grigia,
è vero, cioè ovunque è.
E beh, è stata una figura molto importante, c'è chi lo ama, c'è chi ne dice contro.
Io lo amo.
No, anche a livello professionale c'è chi dice che è uno stronzo, c'è chi dice che invece... c'è chi dice che pensa solo ai cazzi suoi, però non lo sapremo mai. Noi prendiamo per buono quello che ha fatto, quello che è stato per la musica italiana, e non possiamo che toglierci il cappello.
E in particolare bisogna dire che questa canzone consta di sole due frasi. La
sì,
prima è "Io non ho speranza" e l'ha scritta Emidio Clementi. La seconda è "Ma credo nella cura" e questa gliel'ha messa Manuel Agnelli.
Era, infatti me lo dicevi prima a microfoni spenti, come si dice in gergo, e l'ho trovato veramente interessante, perché comunque è una bella frase, non si capisce molto bene, però una volta che sai che dice "io non ho speranza ma credo nella cura", ti galvanizza ancora di più ad ascoltare questo bellissimo pezzo di Massimo.
Questo disco era contenuto una canzone molto bella che si chiamava "Dopo che", su la fine di una storia veramente bella.
No, e vabbè, stiamo parlando di Emidio
Clementi,
che scrive
Mimì, come lo chiamava.
Sai, Mimì, che la paura è una cicatrice che sigilla anche l'anima più dura. E questo era una canzone degli After Hours di Manuel Agnelli,
Bye Bye Bombay,
rivolta proprio, quando dice Mimì, proprio ad Emidio Clementi. Noi sappiamo tantissime cose, ne sappiamo tantissime, infatti ci chiamano tutto il mondo per appunto dire queste cose fighissime su il retroscena della musica. Dobbiamo fare dei saluti, abbiamo Gianluca Di Vincenzo che si è... oh, non si possono dire i cognomi sulla radio,
ti sei censurato,
perché è una regola che ho deciso io. Comunque Gianluca, un nostro ormai è affezionatissimo, sono le ultime 4-5 puntate che ci segue, un grandissimo compositore di musica, un grandissimo artista, mi sa che è uscito il suo disco recentemente, ne parleremo nella prossima puntata. E poi c'è anche c'è Maurizio che ci ascolta.
Maurizio,
che ci ha detto ciao sul gruppo di Sonica. Noi ti salutiamo, grazie
che ci segui,
di tutti voi che ci state ascoltando. Oggi puntata straordinaria sulla Mescala, una casa discografica, possiamo definirla così, che è stata fondamentale, perché ad un certo punto nella storia della musica italiana, noi senza la figura di Valerio Soave, almeno a leggere da quanto ci siamo documentati sul mucchio in queste ultime tre mesi, in quanto ha pubblicato un speciale proprio sulla Mescal, non avremmo avuti. Stavo reggendo fino all'ultimo.
Non ce l'hai
ma
fatta,
non ce l'ha fatta.
È la tua natura. Parlare, io volevo dire che io però ho letto anche delle critiche forti a Soave, perché quando ha venduto tutto il catalogo alla EMI, qualcuno ha detto: sembra sempre la solita storia del miliardario che compra e usa il giocattolo musica e poi quando fa diventare famosi gli artisti li rivende. Come ma magari non è andata così,
no,
lui ci racconta altro, no, in questa intervista.
Sì.
A proposito di odio verso Manuel Agnelli, ora dobbiamo parlare di un personaggio che lo odia.
Guardate, quando ho letto queste pagine sul mucchio ho capito tante cose. In alcune puntate di X Factor, quando per esempio c'era un certo Damiano che doveva cantare una "Non è per sempre" negli After Hours, il succitato giurato Morgan, prima di esprimere un parere sul concorrente, è stato 20 minuti a parlare male del pezzo. Quindi quando io leggo che c'era una rivalità tra Morgan e Manuel Agnelli, capisco tante cose.
Esatto, però parliamo di Morgan.
Posso
perché
parlare di qualsiasi cosa pur non sapendola?
Parliamo di Morgan perché anche lui con i suoi Blu Vertigo
era lì,
era sotto l'ara protettiva della Mescal.
Che bella
anche
storia.
Se dal 96 credo, dal 95 era sotto l'ara protettiva della Mescal, e però pubblicava con la Sony. Pubblicavano con la Sony,
sì.
E questa questa etichetta discografica major, che sono sempre viste come il diavolo queste major, non riusciva a valorizzare più di tanto i Blu Vertigo, tant'è che Morgan si lamentava con Valerio Soave dicendo: ma come, i Subsonica vendono molto meno di me e hanno tre video
e sono molto più
e io invece spinti. Non ce n'ho nessuno, i Blu Vertigo non vengono spinti a livello
promozionale. Non si rispondeva da solo, proprio perché vendeva di più magari non aveva bisogno di...
Sì, comunque non vendeva tantissimo.
Sì, vabbè, parliamo
rispetto al suo potenziale. Tant'è che ad un certo punto Valerio Soave, ve lo leggo proprio qui da questo articolo, dice che si prende questo fa un azzardo nei confronti della... anzi no, non era la Sony, ma la Polygram, no la Sony, e decise di muoversi da solo con i Blue Vertigo, perché vedeva che i concerti dei Blue Vertigo andavano benissimo e quindi azzardò questa cosa alla Sony. Non poteva farlo perché era titolare di niente, ma a suo rischio e pericolo realizzò il video, rimasterizzò l'album e pagò un nuovo servizio fotografico e spese 21 milioni di lire per fare questa cosa. Quindi fece il video di Fuori dal Tempo, che andò alla grande su MTV, e soprattutto il singolo girò in radio, quando il primo singolo non lo si era mai sentito da nessuna parte. In due mesi i Blue Vertigo vendettero più di 20.000 copie e quell'anno questo gruppo, che per la Sony era già morto, vinse gli MTV Music Award. Quindi alla fine superarono le 130.000 copie.
Sì.
Vedete quanto faceva la promozione di questa mezcal. Allora, visto che abbiamo parlato di Fuori dal Tempo, che è la canzone di Metallo non Metallo, il disco del Blue Vertigo del 97, ci andiamo ad ascoltare proprio questa canzone.
Ma quanto è brava la Patti!
Sono le 16.58 e Italian Lab?
Siamo in ritardo. Oggi ho tre artisti per Italian Lab. Ragazzi, spaccano come al solito. E poi c'è un quarto che non ha bisogno di Italian Lab per farsi promozione. ma è il ritorno di un grandissimo cantautore che mi ha fatto un pezzo,
Vabbè, ne parleremo dopo. Ma diciamo cosa è successo una volta tra Manuel Agnelli e Morgan, raccontacelo tu.
Allora, un attimo che devo rispondere a...
Praticamente una volta in un concerto...
Sì, sì,
comune,
era un concerto comune.
Ma era dove... il Tora Tora?
No, non era il Tora Tora, era... un concerto in cui suonavano i Blue Vertigo e gli After Hours, e nessuno aveva detto ai due gruppi chi dovesse esibirsi per primo e chi per secondo. Tutti volevano, entrambi i gruppi volevano esibirsi dopo, perché si sa che la gente arriva sempre dopo. Bene, già non correva buon sangue tra i due gruppi, Blue Vertigo e gli After Hours, e alla fine i Blue Vertigo accettano di esibirsi per primo, ma il caro vecchio Morgan fa una cosa all'ultimo pezzo che dà molto fastidio a Manuel Agnelli, perché
c'era del dissing, come dice Nietzsche.
C'era del dissing.
Dissing, questa parola che cosa significa? Non si sa, l'ha ripetuta 50 dissing. Volte Nicky l'altra volta, vai.
Sì, io non lo so.
Lo so, tu non c'eri. Non fai Sonica d'altronde.
Allora, dicevamo, praticamente Morgan è rimasto sul palco non so come dirlo in italiano.
Ha prorogato la sua esibizione di 30 minuti pur di togliere spazio agli After Hours.
Infatti sì, ha ritardato e non c'è stato più il tempo, e quindi hanno dovuto fare un'esibizione molto ridotta agli After Hours.
Comunque l'altro giorno, cercando queste canzoni, ho visto un video di Morgan, qua, ai tempi dei Blue Vertigo, che si esibiva in una trasmissione di Video Music. Si chiamava Segnali di Fumo, condotta, se non sbaglio, da Paola Maugeri.
Ma che fine ha fatto Paola Maugeri?
Paola Maugeri fa le pillole del rock su Virgin Radio.
In TV manca, secondo me.
TV manca, chissà. E vabbè, lascerà spazio a qualcun altro, e speriamo. Comunque, andiamo avanti, perché adesso dobbiamo parlare dei due gruppi fondamentali che hanno fatto la storia della Mescal, che sono, Michele?
Chi ha fatto la storia fondamentale della Mescal? I Subsonica e gli After Hours, non ci stavamo già parlando?
No.
Per vie traverse, ora stiamo parlando proprio a affrontare quel discorso. I Subsonica, diciamo che almeno si legge dal mucchio, non è che si siano a un certo punto... Ma è partita questa musica tridica.
Sono sempre i Blue Vertigo.
Che bella questa cosa.
Sto scemando.
Con i violini.
Ed ora parte la mitica...
Base storica di Sonica, che è prima su iTunes, da quando ci ascoltano è stata scaricata. Questa è Green Onions dei Base. scherzi in studio, vado avanti. Allora, praticamente abbiamo i Subsonica che appunto avevano pubblicato il loro disco Sembro Alien.
Non sa nulla.
Ero al lago. Allora, diciamo la verità.
Ritorniamo, diciamo 1996.
Ero al lago a Castiglione, facevo il bagnetto e mi sei venuto a prendere.
Non è vero.
Vieni che c'è Sonica.
Ricordi che siamo all'Acqua Fan.
No, l'avevamo svelato solo in chat che non era vero.
Certo.
La verità è che siamo al lago.
Se volete saperne di più, dovete venire in chat e chattare
lì
con noi.
Chatterete.
Sul gruppo www.radio. No,
no,
come si chiama?
Cercate su Facebook Sonica. Scrivete
gruppi
Sonica
privati, che
on www.radiofonica.com.
È privato, è pubblico, che è? Non si sa. Comunque, a parte le nostre piccoli racconti di vita quotidiana, andiamo avanti, perché nel 97, oltre a pubblicare Cristina Donà, oltre a pubblicare gli After Hours e i Massimo Volume, pubblicarono sotto etichetta Mescal il primo disco dei Subsonica. Scusate se è poco, è uno dei gruppi più importanti della storia della musica italiana, perché non si può parlare nemmeno più di indie, perché ormai i Subsonica sono osannati anche dai media nazionali,
sì,
mainstream,
sì, sì.
Ormai tipo Radio DJ passa con sempre.
No, sì.
Ormai...
Ma non so che...
Ma anche Radio Subasio.
Sì, se anche... Non volevamo fare una puntata polemica.
Polemica, no. Io ho quel disco... Subsonica ce l'ho in cassetta originale. Piccolo aneddoto: li vidi a Lecce in un concerto di quelli proprio, come dire, qui dicono scrausi, proprio di quelli che nessuno gli dava un soldo di fiducia a questi Subsonica. Andai a vedere il concerto gratis al Babilonia di Torre Sant'Andrea, vicino a Otranto, storico club, storica posto locale dove fanno la musica dal vivo d'estate, e in Salento. E comprai la cassettina dei Subsonica, dove c'era una canzone bellissima che si chiama Istantanee. istantanee Subsonica dall'album omonimo del 1997. Subsonica, grandissimo gruppo che dopo l'anno successivo pubblicò Microchip Emozionale, un altro disco bellissimo.
Che molto andò moltissimo.
Andò molto bene, anche perché Soave si inventò questa promozione che azzardatissima.
Sì, portò il gruppo a Sanremo.
Sì, cioè, nel 2000, voi tutti, nel 2000.
Voi tutti sapete che i Subsonica sono stati a Sanremo. Bene, sono stati a Sanremo per volontà di Valerio Soave. Anche Casacci, la mente di Subsonica, aveva molti dubbi, ma fu un'intuizione di Valerio Soave, proprio per la promozione. Poteva essere un buon trampolino di lancio Sanremo, ma andava gestito bene. Infatti, la leggenda vuole, no, ma è storia vera, che a una settimana prima del festival ancora i Subsonica non avevano una canzone da portare al festival. Ne avevano già proposte tre a Valerio Soave, che le aveva rifiutate, e poi in una sera composero Tutti i miei sbagli e seguendo proprio le indicazioni, le linee guide
che erano quelle di creare un brano che saliva fino ad aprirsi in un certo modo per dare spazio alla voce di Samuel, voce caratteristica anche se non perfetta. E poi addirittura Max Stefani è brutta la voce di...
Sì, si legge comunque che riconoscono che non è che sapesse tanto cantare. Però la cosa che più mi ha colpito è il numero di persone che sono state usate per proteggere.
Hanno addirittura affittato un albergo in secondo piano di un albergo.
Cioè, voi non so se... Piani. Cioè, noi sembra, no? Vanno a Sanremo, tutto... No, c'è stata una vera e propria organizzazione per proteggere e tutelarli da quella... Da una sovraesposizione che poteva rivelarsi anche un'arma a doppio taglio. Però l'intuizione poi è stata premiata perché...
Sì, perché dopo il disco che venne ripubblicato con la canzone del festival, in un solo mese ha venduto 100.000 copie.
Capite cos'è Sanremo? Capite?
Quindi, ecco, sarà grandissima promozione e addirittura ci sono dei piccoli aneddoti. Dice che nell'annuncio delle varie interviste che dovevano esserci a Sanremo... non sembrava che nessuno avesse fatto sapere che Subsonica erano disponibili, cioè l'ufficio stampa di Sanremo non dava neanche la disponibilità di Subsonica, e addirittura pensava l'ufficio stampa che Subsonica fossero stranieri. Pensate un po' come stava messo bene.
Sì.
E quindi vabbè, noi volevamo farvi ascoltare anche Tutti i miei sbagli, ma non ce la facciamo perché fra poco dobbiamo fare Italian Lab.
E comunque la conoscete benissimo. Dobbiamo salutare Palmer che si è aggiunto al nutritissimo pubblico che ci sta ascoltando, radioascoltatori. Ciao Palmer, comunica che vuole fare un saluto telepatico ad una strega e aggiunge un bacio anche telepatico a questa strega. Una piccola dedica da Palmer, andiamo avanti. Ciao Palmer, radiofonica ti saluta, Sonica e tutto lo staff.
Cosa?
Sì, sono messaggi in codice evidentemente.
Ma la strega lo sta ascoltando.
Evidentemente, non lo so. Ciao Palmer, un bacio.
Ciao Palmer. andiamo avanti con la storia del piccolo gruppo di provincia, gli After Hours, che non li conosce nessuno. Loro furono presi sotto l'area protettiva della Mescal sempre nel 97, dopo aver già fatto, insomma, Germi. E dice, la leggenda vuole...
Germi è il primo disco in italiano, ricordiamolo.
Ah, già, è vero.
Battevano già un po' il paese in inglese, senza fortuna.
Giustissimo.
La loro fortuna è stata passare in italiano, quindi... cantiamo tutti in italiano.
Allora, diceva Valerio Soave in questa intervista che era difficile proporre concerti per gli After Hours perché fuori da Milano non andava nessuno a vederli, c'era molta diffidenza.
Sì.
E lui praticamente si prese a cuore questo problema e creò un mini CD in cui c'erano Voglio una pelle splendida e Male di miele.
Bellissime.
E lo mandava a tutte le radio, tutte, dice, non la solita manciata di radio, e li portava nei vari club. Insisteva. Alla fine riuscì a far suonare, dopo tante insistenze, di nuovo a Torino, dove gli After Hours con Germi avevano fatto solo 32 persone di pubblico.
Questa cosa mi ha colpito, anche la prodigazione con cui Soave si sbatteva.
E poi soprattutto i tempi, perché questa cosa la fece con gradualmente, non è che propose subito i live degli After Hours, quindi prima li fece ascoltare, fece fermentare in un certo senso questa attenzione, e dopo un po' propose il live. Infatti nel gennaio, dice, del 1988, nello stesso club di Torino, gli After Hours sbalordirono lo stesso promoter che aveva visto 32 persone, perché si trovò a contarne 1200.
Capite?
Quindi questo è il lavoro di promozione, è questo.
Quando credere in qualcuno, in qualcosa.
E poi tante recensioni entusiastiche del concerto. Da qui poi sappiamo la parabola ascendente del gruppo di Manuel Agnelli. Allora ci andiamo ad ascoltare un classicone.
Un pezzone che vi farà saltare.
Federico Guglielmi paragonò a Smells Like Teen Spirit.
La Smells Like Teen Spirit italiana.
Male di miele.
After Hours. Sì. Alzate lo stereo al massimo.
La sicurezza è un ventre tenero, ma è un demonio steso fra di noi. Ti manca e quindi puoi non crederlo, ma io non mi sentivo libero.
Hai paura del buio, uno dei dischi più belli della storia del rock italiano.
Hai paura del buio. Questa era Male di miele.
Male di miele.
Ma è un disco, hai paura del buio, è un disco che io ho scoperto al liceo scientifico Galileo Ferraris di Taranto. Ce l'avevo masterizzato.
Io ce l'avevo in cassetta, me l'aveva regalato un ragazzo che mi aveva assistito durante un incidente stradale, che ero stata investita. E questo qua, vabbè, piccole cose
su piccole storie che ognuno di noi ha su dischi e gruppi che ha amato. E adesso ce n'è un altro che abbiamo amato tantissimo, sempre in casa Mescal, che sono stati veramente sfortunati, perché dopo la loro esperienza in Mescal hanno avuto il loro tentativo di approdare ad una major con il disco Pianissimo Fortissimo. Hanno provato a presentare un pezzo, un capolavoro, Battiti per minuto, ed è stato rifiutato da Sanremo, non mi ricordo di quale anno, uno scandalo. Dopodiché sono tornati con la piccola etichetta iniziale, hanno pubblicato il loro...
Perché prima pubblicavano con audio...
Con Santeria. Sì. Santeria.
Prima
Smedonia,
tipo,
non mi ricordo.
C'erano distribuiti da Audio Globo Letto.
Sì, sì.
L'etichetta... Poi però hanno fatto Mescal, l'unico disco del 2005 con la Mescal, che si chiamava Canzoni allo specchio.
Bellissimo.
Da questo disco, di Perturbazioni, stiamo parlando di Perturbazioni ovviamente. E
una delle band più belle.
Ad ascoltare rapidissimamente, perché dobbiamo dare spazio a Italian Lab, la prima canzone del disco, la seconda, Chiedo alla polvere, Iperturbazione.
Stupenda. Io questo disco l'ho consumato.
Bellissimo.
Canzoni allo specchio, il disco del 2005,
etichetta Mescal. Il mio disco preferito di Perturbazione, l'ho comprato originale dopo che mi lasciò la mia all'epoca ragazza della
una storia triste, della triennale. Un giorno ve la racconteremo.
Infatti c'era una recensione che diceva: ascoltare lontano da mobili spigolosi. Un disco tristissimo ma nostalgico, bellissimo.
C'era
bellissimo,
anche la collaborazione di Rachele dei...
Di chi?
Rachele dei Baustelle.
Dei Baustelle che in un quattro gocce
pezzo
di blu.
Era
un'altra, non ricordo il titolo. Un pezzo intensissimo, bellissimo, ma scusateci.
La luce spenta.
Luce spenta, veramente quel disco, se potete, comprato.
Però anche in circolo meritava. Andiamo avanti.
Lo ordinai su Audio Globe, non mi convinse perché ho conosciuto i Perturbazioni proprio con questo capolavoro del 2005.
Come al solito, non siamo riusciti a dirvi tutto quello che volevamo dirvi, anche il Tora, bisognava parlare di
ma
feste,
in un'ora e mezza non si può riassumere una storia così affascinante come quella della Mescal.
Preme,
ragazzi,
per proporre.
Partiamo.
Le sue robe lì che ascolta tutto il giorno.
Partiamo.
A casa, chino sulla scrivania,
c'è tanta bella musica e ho scoperto anche i miei colleghi di lavoro lo sanno perché l'ho sentito in rotazione in questi giorni. Ho scoperto un gruppo, penso siano un gruppo, si chiama L'Orso, vengono da Milano, hanno pubblicato sulla loro pagina pubblica, potete trovare proprio l'EP, il loro primo EP che si chiama L'Adolescente. E adesso noi ci ascoltiamo proprio la prima canzone di questo EP, L'Orso, preziosissimo pop d'amore.
Ottobre come settembre.
Vai. Sembra un po' questi, un po' smins, un po' fantastici. Giovanissimi, fanno parte di quel, come li ha definiti qualcuno, pop filo camomigliano.
Ottobre come settembre e non usciamo più dalla porta di casa mia. Chiave da te che mi chiedi indicazioni per uscire di corsa dal palazzo in fiamme senza passare da via. I servizi sciopero mentre mi opero il cuore. A che ora verrò che possa star lì fuori seduti a parlare. Io ti riempio il bicchiere.
fantastico amore, riprenditi.
Bellissimo, bellissimo, tutto l'EP è fantastico, contiene 6 tracce, bellissimo, bellissimo, cercate su Facebook L'Orso, lo potete anche scaricare gratuitamente, ecco perché il futuro della musica va sempre più verso queste forme di free download, che è fantastico. Questo era L'Orso. Non mi ricordo, ero su Facebook, poi ho scoperto, poi non ho fatto neanche in tempo. Neanche in tempo a scoprire, a appassionarmi a questo gruppo. No, vabbè, in realtà avevo letto delle recensioni, era uscito l'EP, però passa sempre del tempo da quando scopro un gruppo e poi quando poi sboccia l'amore.
Mancano 5 minuti.
Andiamo avanti, è il momento di un grande gruppo che torna con un disco. Loro sono i Vintage Violence. Ci ascoltiamo Rai 1, dal tratto dal
Rai 1.
Bellissimo pezzo, polemicissimo, come piace a noi, scuola aperitivo. Vai, mandiamolo, poi ne parliamo. Saltate da quelle cazzo di serie.
Ma non si dice serie.
Cazzo non si dice. Questi erano i Vintage Violence con Rai 1, dal loro ultimissimo disco che è uscito il 25 marzo, piccoli intrattenimenti musicali, una rock band che è sul territorio.
Dimmi il titolo che lo devo segnare.
Ti è piaciuta?
Dimmi cosa si chiama?
Il disco
Violent.
Vintage Violence.
Ah, Vintage Violence.
Bellissimo, un gruppo che è nel territorio da tantissimi anni, ora hanno fatto le cose per bene, è uscito questo nuovo disco, hanno tutto un apparato che spinge, quindi sono in promozione e non potevamo non passarli perché sono una realtà emergente, anche se sono diversi gli anni che girano.
E
complimenti ragazzi.
Finiremo con un emergente, ragazzi, uno sconosciutissimo.
Ragazzi, niente, siamo corti, tagliamo una proposta che ripresenteremo settimana prossima, è uscito il nuovo disco dei Marta sui tubi, la prossima sentiremo un estratto, ma
si chiama Carne con gli occhi.
Sì, carne.
Bellissimo il titolo.
Carne con gli occhi, un disco bellissimo. E Marta sui tubi sono veramente il massimo dell'indipendenza. Fanno che vogliono, hanno messo su anche un'etichetta loro. Sono liberi, gente libera che suona in tutto il paese. Ma adesso, visto che abbiamo parlato della mescal, visto che abbiamo parlato di persone che lavorano di anni 90, di persone che lavorano dietro un gruppo per promuoverlo, perché le cose non avvengono mai da sole. C'è tornato un grande cantautore italiano, mancava da 6 anni, è uscito il suo nuovo disco che si intitola Scotch. Lui è Daniele Silvestri, non c'entrerà niente con Italia Love, perché è uno che lo potete vedere in televisione.
Non c'entra, ma ci piace.
Ci piace troppo.
Noi siamo senza regole.
Lavora. Il problema che ho notato che sta. C'ha il disco in promozione e c'ha una promozione che, come si faceva tanti anni fa, che adesso se la sognano, è in televisione dappertutto, fa interviste, cose, però se lo merita. E la domanda è, prima di trasmettere il singolo che si chiama Ma che discorsi trasmettiamo oggi, ed è un pezzo bellissimo, è la canzone pop per eccellenza, si è superato ancora una volta. La domanda è questa: me ne sbatto se dobbiamo chiudere, visto
no,
che
c'è
questa
Dea, è cioè,
rispettiamo
c'è
Dea ma non altri. E la frase che volevo dire, la domanda è: ma un Daniele Silvestri adesso ce la farebbe? Questa è Ma che discorsi, e ci salutiamo. Grazie per averci ascoltato.
Alla prossima puntata. Ciao.
Ma che discorsi, nel dubbio che poi non...